Vado a una domanda, perché tanto si parla in questi giorni, si parla nelle notizie di questo personaggio, Peter Thiel, che è venuto in Italia, è venuto a Roma per fare alcune conferenze sull'Anticristo. E veramente ci sono tante notizie su di lui, perché tutti si chiedono, ma veramente cosa vuole questo? Qual è il suo proposito? Poi c'è una sorella Patrizia che ti chiede, ma costui potrebbe essere l'Anticristo? Strano perché lui parla di come evitare l'arrivo dell'anticristo, suppostamente è quello che sta cercando di fare. Questo è un miliardario, guarda, leggo da un giornale, Peter Thiel a Roma per conferenze sull'anticristo, è polemica. Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley, è creatore del gigante dell'intelligenza artificiale applicata all'intelligence e alla sorveglianza governativa, Palantir. Sarà a Roma da lunedì a mercoledì per tenere un ciclo di quattro conferenze a tema anticristo biblico. Ma è un mistero sulle riunioni che si dovrebbero tenere a porte chiuse in una località sconosciuta.
Più si lamenta che io vivo in privacy.
Questo è il miliardario della Silicon Valley. Questo cosa conosce delle profezie per fare quattro conferenze a tema anticristo e ha invitato centinaia di persone, ma tutti hanno dovuto firmare un contratto di privacy, di silenzio, che
Silenzio.
non diranno niente di quello che hanno sentito e sono anche grandi giornalisti invitati, ma non possono rivelare niente di quello che si è
Ma loro
parlato.
sono abituati, non rivelano mai niente.
Ma che strano. E poi la prima conferenza si conosce dove è stata, gli altri sono segreti, non si conosce neanche il posto dove sono riuniti questi. Ma la cosa mo molto strana che tutti si chiedono, qual è lo proposito di questo Peter Thiel? Perché lui ha questa società che raccoglie dati personali per lo scopo di sorveglianza, controllo di massa e si chiama Palantir e questi dati sono usati dal Pentagono, dai governi per scopi militari. Certo, dicono loro per il nostro bene, sempre. È una società che usa l'intelligenza artificiale, anche Israele la usa tanto per la difesa. E lui, Peter Thiel, sta appoggiando a Trump. E sappiamo che l'America sarà contro l'anticristo, quindi Peter Thiel sta cercando di evitare l'arrivo dell'anticristo usando l'intelligenza artificiale. Dice che la tecnologia ha un ruolo grande per evitare l'arrivo dell'anticristo. Eppure molti si chiedono, ma potrebbe lui stesso essere l'anticristo? Perché quello che lui sta creando, questo Palantir, è quello che l'anticristo ha bisogno per il controllo mondiale. All'anticristo gli piacerebbe questo strumento, Palantir, per avere il controllo totale. Tu cosa pensi di questo Peter Thiel?
Beh, sai, ancora non, lui non ha fatto niente di particolare per poter dare giudizi.
Ma è tutto segreto, quindi chissà.
Quello
Non sappiamo se ha fatto.
è già negativo.
Se ha fatto o non fatto, nessuno lo sa. Comunque lui dice anche che l'anticristo non è necessariamente una persona, ma potrebbe presentarsi come un sistema di governo globale.
E dicono che
Ma
lui
io credo
è.
che sarà tutte e due.
Ah. Sì, perché un sistema di governo globale è sempre guidato da qualcuno, no?
He's German-American. He has double citizenship.
E infatti lui sembra tedesco. E allora la domanda è se lui è l'anticristo?
Sì.
Ma no.
Non lo è?
Ma no, ogni volta che spunta uno vende gelati è l'anticristo.
Ma lui ha questo strumento Palantir che è ideale per l'anticristo, per controllare il mondo.
Allora?
Quindi non potrebbe essere lui?
Ma perché? No, no. Certamente vi sono delle verità in queste cose, no? Che lui dice che l'anticristo non è necessariamente una persona, ma un sistema, ci credo, ma che anche però sarà una persona, un po' come Hitler. Il nazismo era una persona, Hitler, ma era anche un sistema. È innegabile che ci sono delle verità in questo che lui dice. In effetti non sembra ragionevole che il mondo adori un'immagine artificiale, sia pure modernizzata. Il mondo è stato portato all'estremismo ateo. Per cui non gli viene facile ora al mondo di credere a cose spirituali e che il diavolo faccia una tale retromarcia e adesso insegni ideologie fatte di solfa vecchia, specie di religionismo, no? Mi aspetto che l'anticristo si inventi qualcosa di nuovo, un inganno nuovo, I popoli cercano sempre cose nuove, una bugia più fresca, più logica, come quando è sotto il leninismo, il nazismo, poi sono più o meno uguali. Erano cose nuove. Il mondo non era preparato contro ed è cascato come ciechi. Per esempio le bugie sugli alieni che vengono qui a portare suppostamente qualcosa di nuovo, come le loro zucche, teste a forma di zucca, dall'apparenza cervellotica, cioè vuol dire che c'hanno molto cervello dentro. Il nemico quando può usa il suo vino vecchio per ingannare, ma non sempre. Aspettatevi allora inganni vecchi, ma bugie nuove. La base non cambia. Matteo 24, 24.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, 24.
Una cosa che Gesù ha continuato a ripetere, vi inganneranno, verranno a ingannarvi. Mm-hmm. Ma accendete qualunque televisione, americana, russa, italiana, ma sono solo bugie. Ormai la bugia è stata portata a livello talmente scientifico che la gente neanche se ne accorge. La gente sa che viene ingannata, però si siede sulla poltrona col telecomando e telecomandano che tipo di teleinganno vogliono ricevere. Io ho detto in passato che l'immagine della bestia non sarà solo un'immagine, un singolo oggetto, ma rappresenterà tutto il sistema mondiale dell'anticristo. Ora c'è questo Thiel, questo tipo, che dice che non sarà una persona, sarà un sistema. E beh, sicuramente c'è del vero. Per esempio, così è stato durante le dittature forti del secolo passato e lo è ancora durante il presente globalismo. Ovviamente, neanche dirlo, globalismi, eccetera, tutti fallimentari, come tutti i progetti senza Dio. La più grande dittatura mai esistita, dalla quale il diavolo, anche attraverso i suoi più recenti dittatori, ha sempre imitato. Chi è che hanno imitato? Qual è la grande dittatura che tutti imitano, tutti i dittatori imitano, Angela?
Quella di Hitler? No. È quale?
No, è quella di Roma.
Ah, dell'impero romano?
Sì. Vedi il grandeur di Napoleone, vedi il saluto nazista, vedi come due dittatori italo-tedeschi, la loro fanatica enfasi di apparire romani. Roma è stata politicamente l'esperimento di più grande successo di sempre. Il diavolo ha avuto il cuore spezzato quando è crollata.
Oh.
E il diavolo, i suoi demoni, i suoi seguaci hanno sempre imitato l'impero romano. Mica hanno capito che non funziona, è crollato. Mm-hmm. Cioè, in Russia c'avevano gli zar. Sai cosa vuol dire la parola zar?
Cosa?
Cesare.
Ah, sì?
Sì.
Zar e Cesare?
Zar e Cesare lo stesso.
Quindi hanno copiato l'impero romano?
Sì, ma ancora lo fanno. Il diavolo non è che c'è molta fantasia. Mosca si è sempre definita la terza Roma.
Oh, davvero?
Verissimo. Guarda, ti ho messo lì una citazione di un dizionario.
In English, yeah.
Ma me lo traduci in italiano, per favore, che io, la mia voce oggi è così.
All right, yes.
Vai col dizionario.
Mosca fu chiamata Terza Roma all'inizio del XVI secolo per affermarla come legittima erede di Roma e Costantinopoli, cioè la Seconda Roma, quale centro del cristianesimo ortodosso e del potere imperiale. Dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, questa ideologia sosteneva che Mosca fosse l'ultimo baluardo della vera fede. Le ragioni principali di questo include successione religiosa. Dopo la caduta di Costantinopoli in mano ai turchi ottomani nel 1453, Mosca fu vista come l'ultima difensore rimasta del cristianesimo ortodosso. La teologia ortodossa considerava la prima Roma caduta in preda all'eresia e la seconda, cioè Costantinopoli, in mano ai turchi, come punizione per essersi allontanati dalla vera fede, e quindi lasciando Mosca come la terza Roma, ultimo centro puro del cristianesimo. Wow, non sapevo questo.
Dalla caduta di Roma, tutte le religioni, quasi tutte, certamente la religione ortodossa, la cattolica, non ne parliamo, tutti, e poi anche i politici, come ho fatto una lista dei politici che imitano Roma, Mussolini, Hitler, Napoleone. Napoleone si vestiva anche da imperatore romano.
What a funny thing. I mean, the Nazi salute was a Roman salute, in fact.
Il saluto nazista è stato prima un saluto romano.
Beh, prima è stato fascista.
Yeah, okay. Yeah.
But even the signs on the Nazi, let's say, the Nazi and the fascist military were Roman signs.
Anche i simboli sul on the Nazi military.
Le bandiere, i simboli.
Yeah, erano tutti simboli romani.
Le aquile.
Even the eagles.
Eagles and Roman numerals.
Amazing,
and so on.
Eh?
Oh, Hitler dice, qua risuscitiamo Roma. Guarda caso, a Roma chi abbiamo? Benito. Benito, prendi il treno accelerato, stazione di Gallarate, e viene a trovarmi in Germania. È andato. Foto contro foto, strette di mano. Anche Hitler sorrideva.
Really? That's a miracle.
Impressionante. Allora, dove eravamo?
But speaking in reality, the real Antichrist wouldn't go around talking about the Antichrist, right?
Parlando di Peter Thiel, se lui fosse l'Anticristo, non andrebbe in giro parlando dell'Anticristo?
Ma probabilmente no.
I mean, that's just pretty low-level mistake that he would have done.
Sarebbe uno sbaglio di bassa classe.
Madornale. Guarda, quando l'Anticristo verrà, non si presenterà con sorrisi dicendo che l'Anticristo non è una persona. Starà zitto. Farà i fatti, non le chiacchiere.
Infatti, Santina ha inviato una osservazione interessante. Se veramente questa domanda è possibile che l'Anticristo sia un sistema governativo, non una persona. E Santina dice, ma nella profezia viene chiaramente detto che l'Anticristo sarà mangiato dagli uccelli. E gli uccelli mangiano organico. Allora è normale che sia un essere umano. Ovviamente avrà un sistema dietro per prendere in giro l'umanità.
Certo.
Magari potrebbe essere anche una donna.
Ma lasciamo in pace le donne, per cortesia. Per favore, almeno qui risparmiatemi le sorelle, le donne.
I don't think it can be a woman.
Non credo che potrebbe essere una donna.
Because I'm sure the Muslims wouldn't follow her.
Perché sicuramente tutte quelle nazioni musulmane non seguirebbero una donna.
E ma lei si metterebbe la Sharia.
Esatto.
Ah. Besides the fact that in Daniel 11, starting from verse 21, it says he, it's a man.
E poi in Daniele 11, iniziando dal verso 21,
a man with fierce
dove parla delle guerre dell'Anticristo, parla di un uomo, l'uomo del peccato, un uomo con una fierce countenance, how is that in Italian?
Dall'aspetto feroce.
Sì, ma dice, precisa che è un uomo.
Ci sono anche donne dell'aspetto feroce.
Oops.
Ci sono molti mariti che si sono rifugiati in questura. Come il giudice gli ha chiesto al marito, un tipo di piccola stazza, tipo umile, tipo, dice, lei perché ha disertato la moglie? E lì a fianco c'è la moglie accusatrice, il doppio di lui. Lui sarà stato 50 kg, lei 150. Questa nella storia. E lui, come sai, un cane battuto con la coda in mezzo alle gambe, dice, signor giudice, chiedo permesso di parlare. Dica, non sono un disertore, sono un rifugiato.
Poverino.
Sai, la moglie che sembrava una corazziera. Allora,
hai spiegato che il diavolo è molto melancolico del fatto che ha perso l'impero romano e sempre sta cercando di risuscitarlo. Incluso Mosca si credeva la terza Roma.
Ma la Chiesa ortodossa lo crede ancora.
Ah, sì?
Eventually, don't you think Moscow will basically be Rome resurrected?
Però dalle profezie vediamo che praticamente la Russia sarà la risurrezione dell'impero romano, giusto?
So in that way,
no, saranno le 10 nazioni che resuscitano.
Yeah.
Ma saranno guidati dalla Russia?
Politicamente.
In un certo senso insieme alla Russia?
Beh, insomma, la Russia è uno a parte. Perché è stato sono state le 10 nazioni dell'impero romano che sono state colpite con la spada dalla parola di Dio e che sono state uccise. Roma è stata uccisa. Però vengono risuscitate dall'anticristo, risuscitate politicamente. Ok, abbiamo letto un po' la storia.
Sì.
Ora proviamo a capire la proiezione nel futuro. Vogliamo andare a vedere un pochettino che tipo di futuro queste cose ci proiettano. Personalmente io, riguardo a questo Peter Thiel che dice che l'anticristo non sarà una persona, non sono d'accordo, sarà tutte e due. Lui dice sarà un sistema e dico sì, ma non solo. Io mi aspetto che l'anticristo si presenti come una specie di, insomma, una pastrugnata, un miscuglio tra Hitler e Mussolini. Una specie di Napoleone, una specie di, capito, gli promette tutto di più. Ora, la Bibbia ci dice di questo in Apocalisse 13, dall'1 fino al 6.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Verso 13, tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Verso 5, e le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13, versi 1, 3, 5 e 6.
Ma guarda, in altre parole, basta vedere quanto, in che modo blasfemo parlano gli attuali politici. Però senza ancora, arrivando al massimo della blasfemia, cioè l'anticristo, ci sono quasi. Per capire la falsariga dell'anticristo, prepariamoci, e beato chi sarà preparato. Lui non sarà ingannato. Potrete avere difficoltà, fratelli, e ne avrete. Avrete difficoltà. Dovrete lottare. Sarà dura. Ma almeno saprete in che direzione andare. Perché la tragedia non è il combattimento, la lotta, neanche la morte. La vera tragedia è non sapere per cosa stiamo combattendo. Che alla fine della battaglia il Signore deve dirti: hai combattuto la battaglia, e magari anche valorosamente, ma è stata la battaglia sbagliata. Che non sia così. E allora a quel punto, e concludo, l'anticristo potrà finalmente coronare il suo antico sogno di essere Dio, che è quello di essere Dio, va bene, e quando lui dirà io sono Dio, a quel punto saremo al settimo impero mondiale. Sta arrivando, fratelli, viene, preparatevi, ma anche in base alle profezie sappiamo che tutto questo messo in scena, tutta questa preparazione, gli esploderà in faccia e rivelerà la sua brutta faccia, le sue brutte corna sataniche, come appunto profetizzato in Apocalisse 19:11, che è Armageddon.